E torniamo in diretta col secondo spazio d'approfondimento della mattina. Parliamo sempre di politica, analizzando quello che avviene qui, magari partendo questa volta con una prospettiva un po' più ampia. Con noi al telefono Carlo Formenti, giornalista, scrittore, ricercatore, ex docente universitario. Buongiorno Formenti.
Buongiorno a voi.
Grazie alla disponibilità innanzitutto. Partiamo un po' da un'analisi di un paese che è vicino, anche se non troppo, all'Italia dal punto di vista politico. Sappiamo insomma che lei recentemente è stato anche in Spagna, così ci hanno detto almeno, dove insomma a noi ha sempre interessato molto quello che avviene dentro Podemos, il ruolo di Podemos nella società. Ci interessa naturalmente per un confronto anche con quanto avviene in Italia. Che impressioni ha avuto, insomma, com'è la situazione in Spagna, che ruolo sta ritagliandosi Podemos? In Spagna insomma hanno difficoltà a formare un governo, lo stanno formando, hanno vissuto benissimo anche senza governo, bisogna dire, insomma. E poi facciamo un po' un paragone, un confronto con quanto avviene in Italia.
Ma in questo momento direi che Podemos, dopo una fase di rapido sviluppo, teniamo conto che è una forza politica che è nata poco più di 3 anni fa, e in 3 anni ha già avuto delle realizzazioni molto importanti, sia dal punto di vista elettorale, sia dal punto di vista della costruzione di una forza partitica che ha bruciato le tappe nella sua crescita, sia ideologica, sia organizzativa, sia di proposta politica complessiva. In questo momento è sicuramente sotto attacco perché, come sta avvenendo peraltro un po' in tutto il mondo, assistiamo ad una convergenza fra forze liberali, liberiste da un lato e forze socialdemocratiche dall'altro, per costruire quello che in un articolo recente sul Corriere della Sera Michele Salvati indicava come un obiettivo fondamentale, cioè un fronte antipopulista, fra virgolette. E questo, nella specificità della situazione spagnola, vuol dire costruire un fronte antipodemos, cioè arrivare a un accordo che c'è già peraltro fra Rajoy, PSOE, Ciudadanos, le forze di centrodestra, per arginare l'avanzata di Podemos. Allora, diciamo, io distinguerei due cose. Uno, la situazione del partito, la sua situazione interna e i progressi che sono stati fatti nella costruzione dell'organizzazione, nel suo radicamento a livello territoriale, eccetera. E l'altro invece è il dibattito culturale, politico-ideologico interno alla formazione, che ha una scadenza ravvicinata molto importante, perché fra poco più di un mese ci sarà il secondo congresso di questa forza politica, in cui si confronteranno due schieramenti contrapposti, quello che fa capo all'attuale dirigente, leader massimo, diciamo così, di Podemos, che è Pablo Iglesias, e dall'altro Íñigo Errejón, che rappresenta in qualche modo, se vogliamo semplificare sul piano ideologico, l'ala destra del partito. Però partirei dal primo punto. Io ho fatto un giro, ovviamente non in tutta la Spagna perché sono stato 5 giorni, ma ho avuto occasione, insieme a un amico e compagno che viaggiava con me, che è Moreno Pasquinelli, di visitare 2 città in Andalusia: Jaén, che è una cittadina di circa 150.000 abitanti, e Cordoba, guidati, accompagnati da un deputato di Unidos Podemos, che è Manolo Monereo, che viene dalla sinistra storica, quindi viene dal Partito Comunista Spagnolo, da Izquierda Unida, e poi è diventato deputato della coalizione che ha visto convergere Podemos con Izquierda Unida, ed è considerato un esponente importante, anche se non molto, come dire, visibile a livello di mass media, perché è stato uno dei personaggi che hanno contribuito alla formazione e alla crescita politica di Pablo Iglesias, che è un quadro politico molto giovane. Io l'ho incontrato, insomma, una persona di 38 anni, estremamente intelligente, colta, abile, ma che è ancora, se possiamo dire così, in fase di formazione come leader politico. Allora, l'impressione che abbiamo avuto in questo viaggio è stato quello, devo dire, di una vivacità e di una intensità dell'esperienza politica della base estremamente più interessanti e vivaci di quello che succede qui da noi. Tanto per fare un esempio concreto, noi in queste due città abbiamo presentato il mio ultimo libro, che sarà tradotto, ma non è ancora stato tradotto in spagnolo, e mentre ci si sarebbe potuti aspettare un pubblico molto qualificato, ma anche molto ristretto, cioè di quadri politici acculturati e interessati anche alla situazione italiana, ci siamo trovati di fronte sia a Jaén che a Cordoba un pubblico di oltre 100 persone, non solo estremamente interessato e partecipe al dibattito, ma anche molto informato. Avevano letto estratti dal libro che erano stati tradotti in spagnolo, così come alcune recensioni, seguono con estrema attenzione il dibattito culturale e politico della sinistra radicale italiana. E l'altra impressione che ho avuto è che questa, diciamo, convergenza elettorale fra Podemos e l'Izquierda Unida abbia prodotto in tempi brevi un rimescolamento politico-culturale estremamente interessante. Qualcuno ci ha detto, io non so più se sono dell'Izquierda Unida o se sono di Podemos, in realtà ci viviamo ormai, almeno qui a livello di base, nei circoli, come una famiglia sola, come una comunità politica comune. Ed è proprio su questo punto, fra l'altro, che si sta concentrando l'attacco dei media, dei partiti della maggioranza governativa nei confronti di Podemos, perché uno degli elementi di contrasto, di conflitto fra Iglesias e Errejón è stata proprio la scelta delle alleanze elettorali nelle ultime elezioni. Iglesias ha imposto l'alleanza con Izquierda Unida, mentre Errejón avrebbe preferito un'alleanza con quanto resta, diciamo, del PSOE. E quindi abbiamo evidentemente due posizioni molto diverse, che non sono solo di tattica politica, perché da un lato abbiamo una scelta di radicalizzazione a livello di programma, a livello di ideologia, dall'altro abbiamo una scelta in qualche modo che potremmo definire neosocialdemocratica, come un tentativo di rivitalizzare un programma riformista attraverso un rapporto fra populismo di sinistra e Partito Socialista.
Una domanda, Fulmini, chiedo scusa, mi ha colpito molto questa considerazione. Lei giustamente dice che in Spagna, come in altri paesi, c'è questa, diciamo, una creazione di un'alleanza tendenzialmente in area liberale liberista per fronteggiare i populismi, almeno come dichiarazione di intenti. Ed è curioso, perché in Spagna quello che sentiamo dire in Italia, ad esempio, nei confronti del Movimento 5 Stelle, no? Ad esempio.
Esatto.
In Spagna però Podemos è un partito che non si connota come Movimento 5 Stelle, diciamo, partito post-politico, movimento al di sopra, è un partito che si connota politicamente, no? Un partito che di sinistra, possiamo dirlo, no? E quindi viene tacciato come populismo, diciamo, tout court, anche una posizione politica invece ben chiara, che è quella di un partito come Podemos. E questo è interessante come suggestione, perché mentre il Movimento 5 Stelle, da un certo punto di vista, può, no, cioè, si espone a questo tipo di attacco dicendosi superiore a qualsiasi tipo di posizione politica, no, in modo abbastanza così discutibile, con Podemos è un po' diversa la questione, è un po' più forzata forse l'accusa di populismo, o no?
Certo, però il problema è appunto questo, che la connotazione, cioè l'appiccicare l'etichetta populista, che è un'etichetta assolutamente generica, che non ha nessun valore né ideologico né tantomeno scientifico, perché il populismo oggi è un fenomeno estremamente complesso, che ha sfumature molto differenti e che potrebbe essere genericamente unificato da una spinta, diciamo così, anti-globalizzazione. Da questo punto di vista è estremamente interessante quello che ha dichiarato in una recente intervista il direttore del Wall Street Journal negli Stati Uniti, il quale ha detto: d'ora in avanti lo scontro non sarà più fra destra e sinistra, ma fra globalisti e anti-globalisti. Per cui ovviamente dentro il calderone degli antiglobalisti vanno a finire Trump, quelli che hanno votato la Brexit, i populismi, che siano essi di destra dichiarata come quello di Marine Le Pen o di sinistra come Podemos. Qui la cosa che è in gioco è un tentativo appunto di costruire una sorta di allarme nei confronti di un pericolo, di un fantasmatico, almeno dal mio punto di vista, pericolo fascista, perché il populismo di destra non è fascismo, è importante distinguere questo, cioè nel senso che identificarli comporterebbe degli errori politici gravissimi, come il contrapporsi frontalmente, faccio sempre l'esempio della Lega qua in Italia. È chiaro che nella base sociale, nel blocco sociale della Lega, esistono anche componenti popolari e appartenenti alle classi subalterne, che dal punto di vista di un progetto di sinistra sono elementi che sono da recuperare, fra virgolette, da rieducare e recuperare, non sono fascisti. E questo vale ovviamente a maggior ragione, tanto più per una situazione ambigua come quella di 5 Stelle, che è un partito che pesca trasversalmente tanto a destra come a sinistra e anche dal punto di vista del blocco sociale ha delle componenti estremamente variegate. Ora, nel caso di Podemos è chiaro che si tratta di un'accusa strumentale, che ha tuttavia una sua base dal punto di vista del nemico, diciamo così. Intanto Podemos inizialmente a sua volta aveva rifiutato un'etichetta di sinistra, ma per un motivo molto semplice, io direi quasi per una ragione tattica anche molto comprensibile, perché per il popolo spagnolo la sinistra era il PSOE, era Zapatero, certo. Erano cioè una serie di governi che hanno fatto politiche antipopolari, esattamente come quelle che avevano fatto i laburisti inglesi di Blair, i socialdemocratici tedeschi da Schröder in avanti, per tacere della situazione del PD italiano fino a Renzi oggi. Quindi c'è nell'immaginario di massa a livello popolare in Europa, ma non solo, un'identificazione molto precisa di quella che tradizionalmente veniva etichettata come sinistra, come di un nemico, cioè di forze che hanno remato contro gli interessi delle classi subordinate, che hanno incarnato invece gli interessi del capitalismo globale, delle grandi finanziarie, dei processi di privatizzazione, di attacco ai sindacati, al welfare, ai salari, all'occupazione e quant'altro. Quindi c'era la necessità di riqualificarsi come una forza politica popolare, nazional popolare. E il di sinistra lo si è recuperato cammin facendo, lo si è recuperato nei fatti con un programma politico riformista radicale a cui mancano, a mio parere, ancora alcuni passaggi. Per esempio la posizione sull'Europa è ancora ambigua, sfumata, perché si fanno rivendicazioni che sono totalmente incompatibili con la permanenza all'interno dell'Unione Europea, ma non si ha ancora il coraggio di dichiarare la necessità di rompere l'Unione Europea. Ecco, questo è, però oggi siamo un po', come dire, a una svolta, a uno snodo, perché da un lato abbiamo una linea che punta decisamente a sinistra e che ha un suo modello nelle rivoluzioni latinoamericane, nelle rivoluzioni bolivariane, soprattutto boliviana, perché uno dei teorici a cui fa più riferimento Iglesias, ma in generale anche un po' tutta la sinistra spagnola, è Álvaro García Linera, il vicepresidente boliviano, come era stato in passato invece Il partito di Chavez in Venezuela adesso è in crisi grave, non per motivi ideologici, ma perché è nata una controffensiva forte. Comunque tutti i leader di Podemos hanno un passato in America Latina, dove sono stati 2, 3, 4 o anche più anni come consulenti dei regimi bolivariani, e lì hanno imparato una certa visione, una certa concezione della politica, che hanno in qualche modo, fra virgolette, esportato in un paese europeo, adattandolo anche con grande intelligenza, secondo me, alle condizioni specifiche di un paese europeo. E quindi siamo un po', ripeto, siamo in una fase di estremo interesse, una fase complicata, una fase difficile, che deciderà un po' del futuro di un'esperienza che io, da molti punti di vista, considero l'esperienza più avanzata sul piano politico in Europa, dopo il tracollo, ahimè, di Siriza, con la mancata gestione politica del risultato referendario dell'Ocse, insomma.
Veniamo in Italia, Formenti. In Italia siamo più indietro dal punto di vista delle modalità di intercettamento di alcune istanze, diciamo, più popolari, perché abbiamo appunto il Movimento 5 Stelle che non è Podemos, no? Con tutti, diciamo, i limiti che può avere Podemos, non è Podemos. E invece un'analisi dal punto di vista dei movimenti, quelli più di base, più radicali. Sabato qui a Roma si terrà un'assemblea, lei prima ha citato giustamente il tema dell'uscita dall'Europa e dall'euro, si terrà un'assemblea nazionale della piattaforma Eurostop, lavora su temi abbastanza chiari e netti. Ci sono assonanze fra la situazione italiana di movimenti di base e quella spagnola? E che rapporti, per esempio, hanno questi movimenti più di base con Podemos? In Italia non c'è un interlocutore reale, politicamente, diciamo, vicino. L'unico è il Movimento 5 Stelle, che però abbiamo visto, insomma, che ha diversi limiti, no?
Sì, la situazione di 5 Stelle, anche quella, è una situazione molto, molto particolare, nel senso che qualcuno, in un articolo dell'anno scorso, se ricordo bene, Loris Caruso sul Manifesto, giustamente ha detto che più che affermare che 5 Stelle non è né di sinistra né di destra, si dovrebbe dire che 5 Stelle è di sinistra e di destra, cioè nel senso che è veramente una formazione fortemente contraddittoria, che ha subito fra l'altro un'evoluzione molto rapida, in un certo senso. All'inizio 5 Stelle, nella sua fase, diciamo così, aurorale, quella dei meet-up, se vogliamo, è stata una formazione che si è venuta costituendo come risposta alle frustrazioni culturali, sociali, di carriera, fra virgolette, di una serie di strati professionali emergenti, direi piccola, media, borghesia emergente delle nuove professioni, che in qualche modo si sentivano legittimate a governare, prendendo il posto di una casta sempre più corrotta, incapace di dare risposte ai problemi reali del paese. Questa fase iniziale poi ha visto una rapida, come dire, evoluzione in senso trasversale della base sociale, della base elettorale, ma anche, direi, più elettorale che sociale, perché poi 5 Stelle, contrariamente a Podemos, non è un partito fortemente radicato sul territorio, se non in alcune situazioni regionali o cittadine particolari, è fondamentalmente un partito d'opinione, una macchina elettorale, e nella sua evoluzione ha avuto da un lato appunto questo processo di trasversalizzazione del blocco sociale, per cui a questo strato di professioni emergenti sono venuti aggregandosi progressivamente prima strati di classe operaia, di piccolo e medio ceto impiegatizio e poi anche piccoli e medi imprenditori, cioè ha pescato, diciamo, anche qui sia nel blocco sociale della destra sia nel blocco sociale della sinistra, e questo ha determinato un tentativo di tenere insieme progressivamente queste cose con delle oscillazioni ideologiche a 180 gradi, per cui da un lato appunto ci sono posizioni radicali sulla questione del rapporto con un, sia pure oscillanti, diciamo, soprattutto ultimamente sulla questione dell'Europa e dell'euro, poi però ci sono posizioni xenofobe, se non razziste, sulla questione della migrazione, e ci sono posizioni non chiare, anche lì oscillanti, sulla gestione delle politiche salariali, del welfare e quant'altro, insomma, è un gran calderone in cui c'è un po' di tutto e di più, e che in questo momento fra l'altro sta subendo delle tensioni molto forti con le evoluzioni recenti.
Sì.
D'altro canto questo era inevitabile, perché se, diciamo, l'antecedente storico, la radice sociale, culturale di Podemos è stato il movimento del 15M, le mareas, le lotte e i movimenti di resistenza agli sfratti, qualcosa di simile a quello che è la carovana delle periferie a Roma oggi, ma su scala nazionale molto più ampia, gli antecedenti di 5 Stelle sono i girotondi, cioè sono una insurrezione, diciamo, di ceti medi riflessivi, per usare questa terminologia che non mi piace per niente, che si sono mobilitati soprattutto contro la casta, contro la corruzione, e quindi 5 Stelle non è mai stato, non è e non sarà mai, secondo me, un partito antisistema. L'idea di fondo è: andiamo noi al posto dei disonesti. E una volta che siamo noi al posto dei disonesti, tutto è risolto. Come vediamo, col caso Raggi,
sì,
ma
sì, sì, molto chiaro.
Credo che non sia tanto quello in sé, ma insomma è evidente che non basta sostituire nelle istituzioni così come sono persone oneste a cialtroni, il problema è molto più radicale. Per quanto riguarda questo però, il problema a cui ci troviamo di fronte è che in ogni caso, con tutti i suoi limiti, 5 Stelle ha occupato uno spazio politico enorme, quindi questo crea un problema molto serio per tutte quelle forze della sinistra radicale che oggi dovrebbero prendere in mano un processo di ricostruzione di una forza nazional popolare di sinistra radicale paragonabile a Podemos o alla prima Siriza. Il problema ulteriore è che, oltre ad esserci questo ostacolo, diciamo così, di 5 Stelle, c'è anche un ostacolo interno grosso come una casa, che è la tradizionale difficoltà delle sinistre italiane a confederarsi sia a livello sindacale che a livello di forze politiche, insomma ogni centro sociale, ogni piccola formazione comunista o para neocomunista sono una piccola repubblica a sé stante, quindi il processo di costruire un fronte di aggregazione di tutte queste forze continua adesso un processo estremamente faticoso, quasi disperante.
Un'ultima battuta, Formenti, lei insomma sull'ultimo libro, La variante populista, si occupa appunto di populismi, non c'è qui in Italia il rischio che un movimento come quello di Eurostop, la piattaforma Eurostop, possa essere strumentalmente tacciato di populismo, come abbiamo visto avvenire in modo diverso con Podemos, per le istanze che porta avanti e per il fatto appunto di rappresentare un movimento che sta nascendo dal basso di opposizione con una però determinata struttura politica che forse è riferimenti politici che forse può fare un po' più paura, con i dovuti paragoni ovviamente, rispetto a un Movimento 5 Stelle che è più neutro da questo punto di vista?
Ma assolutamente sì, il rischio esiste, ma è un rischio da assumere, cioè io da questo punto di vista credo che vada, come dire, orgogliosamente assunta e rovesciata contro il nemico l'accusa di populismo. Cioè, io di fronte a questo reagirei dicendo: ebbene sì, siamo populisti, ma facendolo come lo ha fatto Bernie Sanders negli Stati Uniti, insomma, che ha condotto tutta la sua campagna elettorale dentro il Partito Democratico dichiarandosi esplicitamente populista e socialista, perché oggi la risposta è questa, cioè è quella della necessità di ricomporre un blocco sociale in un'era storica in cui non esiste più una composizione di classe che consenta una chiara identificazione di una forza progressiva e rivoluzionaria con uno strato sociale omogeneo. C'è il compito difficile ma decisivo di ricomporre il mosaico delle varie forze delle classi subordinate, e quindi necessariamente questo passa attraverso la forma politica del populismo, che è da distinguere dall'ideologia populista così come viene normalmente banalizzata nella propaganda delle forze dei blocchi di governo.
Bene, Formenti, grazie, l'abbiamo tenuta un po' più di quello che l'avevamo annunciato, ma la chiacchierata è stata interessante, i temi naturalmente sono attuali e insomma importanti da approfondire. Grazie per la sua disponibilità,
grazie,
buon lavoro.
A voi.